Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alessio Semoli di Oepli analizza cosa è cambiato nel marketing con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Buon ascolto.
Grazie di essere qua. Affronteremo adesso un tema abbastanza importante, è un tema legato all'intelligenza artificiale. Qualcuno di voi sa già di che cosa parliamo? C'è qualche esperto di intelligenza artificiale? Nessun esperto? Meglio, dai, così non faccio figuracce. Allora, io mi presento velocemente. Io sono Alessio Semoli, sono CEO di Prana Venture, che è un fondo di investimento italiano. Noi investiamo in tutto quello che è l'innovazione tecnologica, quindi abbiamo fondamentalmente un fondo che investe proprio nell'innovazione delle startup. Ho scritto un po' di libri con Oepli, il Marketing Automation, il mondo del digital analytics, che è tutto il mondo legato ai dati, e appena uscito, lo trovate proprio fresco di stampa, il mondo legato appunto all'intelligenza artificiale, che è l'AI marketing. Quindi cerchiamo di portare l'intelligenza artificiale in qualcosa di concreto, di applicabile, perché se è semplicemente teoria non ci serve assolutamente a niente. E quello che cercheremo di vedere anche in questa presentazione è come concretamente possiamo applicarlo al marketing di tutti i giorni. Va bene. Allora, io vi racconto velocemente un po' quella che è anche la mia visione, perché la mia visione è positiva, è una visione che ovviamente cerca di capire le opportunità del mercato e non sempre le problematiche, no? Quindi cerco di essere positivo in questo. Allora, innanzitutto viviamo in un'epoca che ha grandi possibilità, cioè noi oggi abbiamo delle opportunità incredibili che fino a poco tempo fa non erano fattibili. Abbiamo, come dire, la possibilità di cambiare, e il cambiamento, vedrete, sarà un tema fondamentale, perché oggi per far business si deve essere molto flessibili. E le aziende, per poter cercare di essere, come dire, competitive sul mercato, devono mettersi in discussione costantemente. Non basta più, come dire, applicare qualche regola per far funzionare le cose. E stiamo vivendo la famosa crescita esponenziale. Che cos'è? Diciamo che fino ad ora tutto è cresciuto in maniera molto lineare. Quindi, come dire, tutto andava molto lentamente. Se va il tempo di, come dire, aggiornarsi, il tempo di vedere come le tecnologie crescevano. A un certo punto, e noi ci siamo proprio nel mezzo, è arrivata questa curva esponenziale, dove tutto cresce in maniera velocissima. La tecnologia cresce in maniera veloce. Le applicazioni del marketing, cioè oggi si impara, che ne so, a utilizzare Facebook piuttosto che Google, e qualcosa cambia subito. Piuttosto che le tecnologie. La disruption, che è questa prima bella parola chiave che impariamo, che cos'è? È questo cambiamento, cioè quindi quella differenza che c'è tra una crescita molto lineare e una crescita esponenziale, dove tutto va molto veloce. Diciamo che la disruption unita alla tecnologia, la disruption semplicemente è il cambiamento, è un'innovazione, con la tecnologia raggiunge il suo massimo livello, e questo è quello che proprio noi vedremo. Parleremo anche di singolarità, che viene vista come parola chiave negativa, perché la singolarità è quando la macchina sarà superiore all'intelligenza dell'uomo. E questo è un punto su cui molti hanno paura. Poi ovviamente se si vive in un mondo, diciamo, negativo, tutto fa, come dire, spavento, ma io cercherò di raccontarvi anche un po' quello che è un po' la mia visione. Quindi l'intelligenza artificiale è una grandissima opportunità. I primi che riusciranno a capire come utilizzarla, e c'è già chi lo sta facendo, otterrà un vantaggio competitivo non banale. La mia visione è questa, ve l'anticipo, che in realtà non distruggerà, come dire, l'umanità, non partiranno missili come in Terminator, ma in realtà collaboreremo insieme per un mondo migliore. Ora sembrano slogan politici, ma in realtà è fattibile tutto ciò. Vi farò vedere che esistono già delle tecnologie che possono aiutare la civiltà in cui noi viviamo a essere più prosperosa. Allora, quello che oggi, diciamo, sta cambiando è il tema delle tecnologie. E ci sono tecnologie che vengono definite emergenti, che sono quelle nuove, che stanno cominciando a cambiare quello che è il mondo, e ci sono le tecnologie disruptive, cioè quelle che soppiantano completamente la tecnologia precedente e innescano dei nuovi meccanismi. Vediamole alcune, che sono, diciamo, alla base del cambiamento. Il cloud. Chi conosce il cloud sa come funziona, chi non lo conosce semplicemente è, mettiamola così, la possibilità di avere non più una tecnologia nella propria azienda o nella propria infrastruttura, ma è tutto quanto online. Il cloud è la grande opportunità, perché oggi si possono prendere dei servizi già pronti, dei servizi che danno calcolo, che danno velocità, che danno pezzi di codice. lo sviluppo di tecnologia oggi non è più completamente da zero, ma si possono prendere delle applicazioni che ci consentono di collegarle fra di loro e far funzionare un progetto. Le tecnologie in cloud, per farvelo breve, ma in realtà questo possiamo andare veloce, cambiano perché si va verso quelle che si chiamano infrastrutture as a service, platform as a service e software as a service. Cioè di fatto che cosa succede? Che non devo più per forza svilupparmi tecnologia per anni, posso prendere dei pezzi o degli strumenti già pronti e integrarli nella mia azienda. Questo è un vantaggio competitivo non banale. Stiamo andando in questa direzione qua, computer quantici. I computer quantici che cosa sono? Sono dei computer dove fondamentalmente si riesce ad arrivare a una capacità di calcolo pazzesca, perché fino ad ora siamo arrivati alla miniaturizzazione di ogni componente elettrico, ma siamo arrivati a un punto in cui non riusciamo più a rimpicciolire. Il quantum lavora su, diciamo, la fisica quantistica, sul concetto dei quanti, dove addirittura la potenzialità di calcolo è impressionante. Questo è usato ad esempio per trovare risposte a delle malattie. Quindi analizzando miliardi di dati si possono trovare delle opportunità. Ci sono tecnologie immersive. Le tecnologie immersive stanno cambiando, in parte ci sono anche degli stand qua che lo raccontano, quelle che sono anche le applicazioni, perché oggi con un visore io sono in grado di poter, come dire, fare formazione, imparare, e sono strumenti che in questo momento stanno cambiando il modo di fare marketing. Sta arrivando il 5G. Il 5G è alla base delle infrastrutture dell'intelligenza artificiale, perché le città che avranno il 5G saranno iperconnesse, sarà tutto molto veloce. Si parla di 100 volte più veloce rispetto al 4G, che già per noi oggi comincia a essere una buona connessione. E arriviamo all'intelligenza artificiale. Diciamo che sarà proprio un approccio completamente nuovo, e chi riesce, e ora lo vedremo, ad applicare questo tipo di soluzioni sarà in grado di poter sfruttarlo. Lo possiamo però sfruttare grazie a un ingrediente. C'è un ingrediente che è fondamentale, che sono i dati. I dati sono la benzina, sono quello che fa funzionare la macchina. Senza dati non funziona assolutamente niente. La cultura italiana non è legata troppo ai dati, diciamo che non ce l'abbiamo nel nostro DNA, ma io questa cosa la uso spesso perché, diciamo, mi occupo di dati da un po' di tempo. Questo è forte, però il concetto qual è? Che senza dati sei solo un'altra persona con un'opinione. Cosa voglio dire? Che magari queste dinamiche qualcuno se le trova in azienda, che se io ho una bellissima opinione ma non ho un dato che lo dimostra, ho semplicemente un'opinione. E quindi poi magari comanda qualcun altro che ha, diciamo, più potere. Questa è brutta, però rende l'idea, perché oggi si prendono decisioni non basate sui dati. In realtà il dato è il punto cruciale da dove si parte. E si parla di big data. I big data sono enormi quantità di dati che, diciamo, in parte sono interessanti perché ovviamente servono per l'intelligenza artificiale, ma per chi fa marketing alla fine serve l'applicabilità del dato. Cioè io poi alla fine parlo sempre di cose pratiche, concrete, perché sapere che esiste una tecnologia, ma, come dire, se è troppo complessa non ci serve. Quindi una cosa importante che volevo segnalarvi, e così cominciamo a entrare nell'argomento, è che l'intelligenza artificiale non è la marketing automation. Qualcuno di voi conosce la marketing automation? Ok, la marketing automation che cos'è? È il fatto di automatizzare dei processi. Facciamo un esempio. Ho un database di mail, domani so che è il compleanno di qualcuno, posso semplicemente impostare una regola dove dico: guarda tutte le persone che il suo compleanno è il giorno successivo, automaticamente mandagli una mail. Questa è un'automazione, questa è marketing automation. La marketing automation arriva fino a fare, che ne so, applicazioni per cui la navigazione del sito cambia, ma in base sempre a delle condizioni. Come dire, come creare delle regole. Niente di più. L'intelligenza artificiale è qualcosa di più avanzato. E l'intelligenza artificiale in realtà ce l'abbiamo già. Molti di voi ce l'hanno, ma non lo sanno. Ad esempio, facciamo questo gioco. Se prendete il vostro telefono, ce l'avete il telefono? Provate a prenderlo e provate ad andare nelle vostre foto. Questo è il classico esempio di applicazione di intelligenza artificiale. Sia chi ha Apple, sia chi ha Android, in alto c'è un pulsantino, o in basso, con scritto cerca. Provate a fare una ricerca. Provate a cercare quello che volete. Bicicletta, sole, gelato, tramonto. Se fate una ricerca, io ad esempio provo a cercare sole, cosa ottenete? Tutte le foto dove c'è il sole, o tutte le foto dove ci sono le parole chiave che avete ricercato. Ora non cercate cose strane, Questa intelligenza artificiale, lo vedremo, si chiama Image Recognition, di fatto viene riconosciuta l'immagine e viene classificata. Ogni foto che voi fate viene classificata non solo nel luogo dove avete fatto la foto, ma anche nel contenuto che è presente. Questi sono algoritmi di intelligenza artificiale che semplicemente stanno cominciando a catalogare le informazioni. L'intelligenza artificiale si applica a tantissime cose. Sapete bene che sta arrivando questo mondo qua che si chiama autonomous car, cioè le auto che guidano in maniera automatica. Sembra che ci saranno fra 30 anni, sembra che siano dischi volanti. In realtà vi posso garantire che già funzionano. Io le ho provate. Diciamo dopo i primi 30 secondi che c'è un po' di panico perché la macchina va da sola e nessuno guida. Poi però uno, come dire, si lascia andare. L'auto a guida automatica introduce dei concetti completamente nuovi. Ad esempio, Audi. Audi sostiene che la guida automatica a breve sarà comunque, diciamo, applicabile e ha introdotto nel marketing quello che ha chiamato la 25esima ora. La 25esima ora per loro è il fatto che le persone tra un po' che staranno in auto e non guideranno più avranno più tempo a disposizione. È come se avessimo un'ora in più che nel marketing deve essere in qualche maniera intercettata. Potrebbe essere che gli vengono inviate comunicazioni, perché fa entertainment. Questa 25esima ora comincia, come dire, a entrare nelle nostre strategie. Per darvi l'idea, come funziona, perché poi il meccanismo è sempre uguale, la tecnologia è questa. Nel caso delle auto, e come vedete Uber sta sperimentando non più, diciamo, gli autisti che vanno a prendere le persone, ma le macchine a guida automatica che vanno in giro. Funzionano grazie a questi strumenti qua sopra, che si chiamano LIDAR, che sono via di mezzo tra un laser e un radar, che hanno la possibilità di vedere in maniera molto più attenta e più profonda rispetto all'occhio dell'essere umano. Già oggi i sensori sono più o meno 500 volte superiori rispetto alla nostra vista. E con la tecnologia esponenziale sappiamo bene che il prossimo anno sarà ancora più potente. Il settore automobilistico cambia, e quindi cambia ovviamente guida autonoma, le macchine vanno per conto proprio. Pensate che magari già oggi esistono delle società che dicono, visto che tu hai l'auto di proprietà, se la macchina va a guida automatica, anziché quando la mattina arrivi in ufficio a lasciarla parcheggiata, la puoi mandare a generarti reddito. Quindi magari potrebbe andare a prendere delle persone e portarle in giro. Questo è già applicabile. Ovviamente c'è un problema di legge, di normativa, ma tecnologicamente già ce l'abbiamo. Quindi pensate come cambia anche il concetto di proprietà. Ovviamente cambia tutto il mondo delle assicurazioni. Perché? Succede un incidente? Di chi è la colpa? Se io non guido? È del costruttore? È del software? Quindi capite quante cose cambiano. Sono tutte applicazioni che in questo momento sono in discussione. La produzione, dove di fatto ormai ci sono macchine che producono macchine. Un po' come vediamo nei film. Però ci sono anche degli aspetti importanti. Già oggi ci sono degli strumenti a bordo delle auto per la sicurezza, che riconoscono con la telecamera magari se l'occhio della persona si sta un po' addormentando. Sono tutte tecnologie che vanno a salvaguardare e aiutare nella sicurezza. I robot che volutamente vengono fatti così un po' a gioco, perché altrimenti ci fanno paura, perché c'è una parte della nostra mente che si chiama Uncanny Valley, che è quella parte dove in qualche maniera noi identifichiamo ciò che per noi è, come dire, positivo da ciò che è negativo. Quando vediamo un robot, un po' ci fa paura. Questi robot in realtà sono amichevoli, sono tipo giochi, e le troviamo nelle reception, negli hotel. Ad esempio qua a Padova c'è già un hotel che ha messo a disposizione dei turisti un piccolo, diciamo, robot che lo aiuta, gli dà le indicazioni. Sono stati fatti dei test. È come se noi il robot lo consideriamo inferiore a noi e quindi gli confidiamo più cose. È come se quando si fa ad esempio un sondaggio, io al robot gli dico più cose, no? Gli dico guarda, sì, però mi sono trovato bene, però la stanza non era come me l'aspettavo. Perché per noi è come se non fosse animato, no? Ovviamente nel tema del mondo medico ci sono tantissime applicazioni, però sono un po' più complesse e ovviamente sono legate a cercare di trovare soluzioni a malattie, e l'intelligenza artificiale va lì, perché comincia a elaborare, elabora. E nella salute che cosa sta cambiando? Sta cambiando tante cose. Ci saranno gli infermieri virtuali, i robot, ci saranno fondamentalmente autodiagnosi, ma ci sono già degli strumenti che... Immaginatevi una sorta di specchi, che io guardo lo specchio e attraverso dei sensori mi fa una sorta di check-up. Mi dice come sto, la mia pressione, in base al colore, in base alla vibrazione, in base a tante cose. Il mondo dell'agricoltura sta cambiando completamente. Io ho un amico che ha una società agricola, lui praticamente non va più nei campi, perché ci sono i robot, ci sono i trattori che vanno per conto proprio, ci sono i droni che volano sopra, e addirittura, grazie all'intelligenza artificiale, semplicemente il drone vede quali sono, diciamo, i punti dove c'è la pianta che deve essere coltivata e in qualche maniera gestita, e invece quello che deve essere tolto. Immaginate quanta ottimizzazione c'è. Io vado dritto al punto, cioè vado direttamente a togliere l'erba che non funziona, invece di girare per tutto il campo. Questo è un esempio che lo riapplichiamo adesso al marketing, perché il meccanismo è lo stesso. Ok. Tema importantissimo, l'istruzione. Con strumenti di intelligenza artificiale l'istruzione è molto personalizzata, perché oggi c'è un problema nell'istruzione. Diciamo che oggi il mondo scolastico, mettiamola così, lavora su un tipo di intelligenza, che tecnicamente è quello razionale. Già chi è creativo, se c'è qualche creativo in sala, sa che soffre la scuola, no? O comunque l'educazione, perché è un altro tipo di, diciamo, apprendimento. Attraverso strumenti personalizzati si riesce ad avere informazioni precise e avere il contenuto che ci serve. Magari noi abbiamo compreso un argomento completamente, ma ci manca un pezzetto. Si riesce, come dire, a capire ciò che ci manca e ricevere quel tipo di contenuto. Bene, così entriamo nell'argomento del marketing. Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale non è che è uscita ieri, c'è sempre stata, o meglio. Diciamo che si parla degli anni 60, ma anche prima, dove di fatto si avevano già degli algoritmi. Ma che cosa è cambiato? Perché oggi è diventato uno strumento di cui se ne parla tutti i giorni? Sono cambiate queste cose qua. I tre ingredienti principali sono diventati maturi. Potenza di calcolo, l'abbiamo visto. Cloud, server cloud, piuttosto che computer quantici, è la tecnologia. Dati. Abbiamo quantità di dati, ma veramente strutturati adesso. E abbiamo gli algoritmi. Ma soprattutto abbiamo le applicazioni delle aziende. Le aziende hanno delle esigenze. E voglio farvi vedere questa cosa qua, che vi faccio vedere adesso, che è un video. Questo qua, non so se qualcuno ha visto, si chiama Google Duplex. Questo è pazzesco. Pensate che Google ha cambiato da... qualche anno fa si definiva mobile first... oggi si definisce AI first, quindi è intelligenza artificiale. Loro cosa hanno fatto? Hanno rilasciato questo video dove semplicemente hanno fatto vedere come un chatbot, in realtà in maniera non scritta ma parlata, può interagire con altre persone da un'altra parte. E qua gli hanno fatto fare una cosa molto semplice, gli hanno detto: devo prendere un appuntamento per andarmi a fare i capelli. Vai, telefona e cerca di prenotare il posto. Vediamolo insieme.
Hi, I'm calling to book a women's haircut for our clients. I'm looking for something on May 3rd.
It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon.
Quindi lui chiede di andare a prendere un appuntamento.
Is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
Qua sulla sinistra c'è il robot, il bot, e qua è la persona.
I have something out for you. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? at 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything but...
L'intelligenza artificiale ci ha abbandonato. Benissimo. In realtà c'è la stupidità umana, che sono io, che non ho messo il caricabatterie. Se avete visto un pezzo di questo video, è pazzesco, perché siamo sempre stati abituati a delle voci meccaniche, a delle voci robotiche. Oggi è cambiato tutto. Cioè, in pratica vengono addestrati questi software per essere simili all'essere umano. Quell'intercalare è incredibile, perché sono delle piccole cose che però a livello inconscio noi riconosciamo. Se magari dalla regia qualcuno mi aiuta, perché mi sa che non funziona il caricabatterie, perché noi abbiamo un'intelligenza artificiale ma non abbiamo l'alimentazione. Vediamo se riparte. Quello che avete visto, che si chiama Google Duplex, ha un grosso vantaggio, che chiunque domani può prendere quello strumento e utilizzarlo, perché è in cloud. Quindi loro che cosa fanno? Rilasciano questa tipo di tecnologia e io domani posso tranquillamente utilizzarlo. È pazzesco, perché è multilingua, quindi parla tutte le lingue, è 24 ore su 24 e posso addestrarlo a fargli fare ciò che io desidero. Immaginatevi gli hotel, che ne so, gli ambulatori che devono fare le prenotazioni, piuttosto che tutti i sistemi dove, se pensiamo anche a un hotel, a un tour operator, a un'agenzia, cosa succede? Sta partendo. Succede che, semplicemente guarda un database, e in questo database semplicemente c'è scritto se c'è disponibilità oppure no. E lui non fa altro che dire sì, c'è posto, puoi venire oppure no. Pensate anche alle applicazioni che ci possono essere, sono tantissime. Un attimo che faccio ripartire. È andato? Sta caricando, sì. Ok. Lo vedremo poi nelle altre slide. La cosa veramente interessante qual è? È che questa applicazione, che oggi l'abbiamo vista così, la stanno utilizzando ad esempio per gestire tutto ciò che è automatizzabile. Ovviamente questo impatta sul, come dire, il mondo del lavoro, che è un tema molto particolare, perché il mondo del lavoro oggi sta cambiando. Tanti posti di lavoro non ci saranno più, ce ne saranno di nuovi, ma sicuramente dovrà essere anche un po' rimesso in discussione quello che è il modello, perché oggi purtroppo il modello che noi abbiamo definito, che è vivere per lavorare, lavorare per vivere, non va più bene. Nessuno dei due, secondo me, è corretto. L'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare delle cose automatizzate che in questo momento per noi magari sono pesanti, può fare qualcun altro, e noi dedicarci alla creatività. La creatività è il punto chiave, perché è quello che fa la differenza. Vediamo se è ripartito. Se ce la fa. Mi sa che mi ha abbandonato, ha deciso oggi di abbandonarmi. Vabbè, andiamo avanti. Altro tema importante che vedremo è tutto quello legato al riconoscimento. Allora, il chatbot funziona su un concetto molto semplice: riconosce un testo, questo testo lo prende e riesce a capire il sentimento, riesce a capire se sta parlando positivamente o negativamente. Perché ad esempio quando io parlo con una persona, in base al mio modo di parlare, in base alle parole che uso, si può percepire un senso di urgenza o un senso magari di richiesta di supporto. Quello che oggi di solito si fa è cercare, come dire, di gestire a livello umano. L'intelligenza artificiale oggi applica tutti questi meccanismi. Ok, ora riparte. Quello che diciamo oggi non si riesce ancora bene a strutturare, che cos'è? È quello, diciamo, quello che è la risposta dell'essere umano, perché l'essere umano oggi ha la creatività, cosa che invece la macchina in questo momento gli manca. Ci siamo, Ha subito un trauma. È l'intelligenza artificiale che si è impossessata del PC. Aspetta, arrivo. Sì, arrivo. Date pazienza di un minuto che riparte. No, non carica da qui. Ok, dovremmo essere pronti. Fatto, fatto. Ok, ve lo finisco, eh.
Okay, what's your first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Praticamente vi ho fatto sentire gli applausi di quelli di Google. In realtà questa cosa è pazzesca. E cosa funziona? Come funziona? Funziona così, che l'intelligenza artificiale c'è di due tipi. C'è debole e forte. Quella debole è quella che, come dire, in qualche maniera fa applicazioni banali, cose semplici. Quella forte invece è quella che, con cui dovremo avere a che fare a breve. E diciamo che la divisione in particolare è questa. Questi sono, diciamo, i tre argomenti che saranno le keyword dei prossimi anni. Si definisce ANI, AGI, ASI, che, spiegata in maniera un pochino più semplice, sta per Artificial Narrow Intelligence, quella base, la General Intelligence, quella dove siamo adesso, e la Super Intelligence. Questa è quella che fa paura, la Super Intelligence. È quella che fondamentalmente si sostituisce all'essere umano. E qui poi apriremo una riflessione. Quello che fa, diciamo, oggi discutere è il fatto che da qui a qui ci siamo arrivati molto velocemente, perché siamo nell'era esponenziale. Dall'AGI all'ASI, teoricamente, c'è quello scalino che rimette in discussione chi è l'essere umano. Chi è l'essere umano, cosa deve fare, e qui è più un aspetto filosofico. Ma tenete presente che già qua è in grado di fare calcoli ben superiori a quelli che siamo in grado di fare noi. Come funziona? Queste sono le keyword che vanno tantissimo di moda, ve le spiego velocemente. C'è il tema dell'intelligenza artificiale, che è, diciamo, un contenitore. All'interno c'è quello che viene definito machine learning, dove la macchina impara. Vuol dire che fino ad oggi io facevo dei programmi dove gli dicevo: guarda, se succede questo, fai quest'altro. Oggi invece gli dico: vai, sbaglia e impara. Il machine learning è usato, ad esempio, su la catalogazione delle foto nei vostri telefoni. Non so se qualcuno, ad esempio, utilizza i volti di Apple, non so se qualcuno lo usa. Avete visto che vi crea delle, come dire, delle categorie dove dice: questo è Alessio, fa vedere tutta una serie di foto e mi chiede: è Alessio questo? Io dico sì, lo sto addestrando in quel momento, sia che gli dico di sì, sia che gli dico di no. Lui sta imparando, mi fa delle domande, io lo addestro come un bambino e lui impara. Il deep learning è ancora più forte, perché va a lavorare sulle reti neurali. Cioè, come funziona? Funziona che lui è in grado veramente di trovare da solo se è veramente Alessio oppure no. E va a lavorare non più su un addestramento, ma attraverso una connessione che gli consente di crescere più velocemente. Il machine learning di fatto è come addestrare un bambino. Voi installate un'applicazione di machine learning e all'inizio non vi funziona. Dovete addestrarlo, aiutarlo a crescere. Come? Ci sono, diciamo, tre grandi aree. C'è l'apprendimento senza supervisione, cioè vuol dire che fondamentalmente vai per conto tuo e impara. Con la supervisione gli dico: così va bene, così non va bene. E attenzione, questo si chiama bias. I famosi bias cosa sono? Sono i preconcetti che abbiamo noi. Cosa è giusto, cosa è sbagliato. Cosa va fatto bene, cosa va fatto male. È qui il punto chiave. Perché noi abbiamo dei bias? Ad esempio, nel marketing, che bias abbiamo? Che ne so, io non uso Instagram, e per me Instagram non esiste. Quindi se devo fare una pianificazione media nella mia azienda, non metto Instagram, perché dal mio punto di vista non lo usa nessuno. Perché ricordiamoci che ognuno di noi vede il mondo attraverso i propri occhi. Ognuno di noi ha dei bias. Questi bias vengono passati alle macchine in base a chi li programma. Quindi se io programmo una macchina con supervisione spiegandogli: bravo, o meno bravo, gli sto dando un mio bias, una mia personalità. L'ultima area è il reinforcement learning, dove c'è un apprendimento meritocratico. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che bravo, ti sei comportato bene, ti do il croccantino, un po' come si addestra nei cani. E fondamentalmente, quando raggiunge dei risultati, viene premiato. Questo è il classico approccio. Come funziona? Tutti i sistemi, sia che sia un'auto, sia che sia uno strumento di marketing, funzionano su questi quattro grandi concetti. Allora, la macchina è in grado di ascoltare, quindi prende delle informazioni. Ad esempio, posso andare sul mondo social e trovare un'informazione sulla mia azienda. Comprende, capisce di che cosa si parla, apprende e agisce. Se ci pensate all'auto, che cosa fa? Vede attraverso i sensori che cosa sta succedendo, comprende il traffico, capisce che cosa deve fare e gira. Funziona così. Tutto questo flusso non è un flusso automatizzato, ma è un flusso dove c'è un'intelligenza. E attenzione, stiamo arrivando qui. Si stima che entro il 2020 il 50% delle ricerche che noi facciamo, soprattutto da mobile, saranno vocali. Ora, noi siamo stati abituati negli anni scorsi a uno strumento che era fondamentalmente, che è Siri, dove ci giocavamo, lo prendevamo in giro, gli dicevamo le cose, perché in effetti non funzionava. Oggi, non so se avete visto, ma già è stato fatto un passo avanti non indifferente. Io ad esempio lo uso quando sono in auto per farmi leggere messaggi WhatsApp o per mandare le mail. Lui le scrive perfettamente, legge perfettamente. Come funziona? Attenzione, perché qui cambia proprio il marketing. Funziona che c'è l'analisi del suono, quindi si cerca di capire che cosa una persona sta dicendo, e attraverso, come dire, una sorta di vocabolari che il sistema ha, riconosce e o riscrive il contenuto oppure è in grado di interagire. Questo strumentino qua, non so se qualcuno ce l'ha in casa, sono di Amazon o di Google, sono degli strumenti dove a bordo c'è l'intelligenza artificiale, dove gli faccio delle domande. Ovviamente Amazon ce l'ha perché gli interessa vendere prodotti, quindi, come dire, lo possiamo addestrare. E sono stati venduti circa 100 milioni di device, che sono veramente tanti, con Alexa a bordo. Quindi avete una spia in casa vostra che si fa i fatti vostri. Come funziona? Funziona che quando noi facciamo una ricerca vocale è ben diversa dalla ricerca testuale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se oggi noi vogliamo cercare un ristorante a Padova, cosa facciamo? Prendiamo il nostro telefono e la ricerca che facciamo è molto breve, molto sintetica, dritta al punto. Miglior ristorante a Padova. Col vocale non è così. Pensateci. Col vocale fa parte di noi, fa parte della nostra lingua. Qual è il miglior ristorante a Padova per pranzo aperto adesso? Questo cambia molto il marketing, perché io non sto dando delle informazioni pazzesche che possono essere utilizzate. Perché immaginate che innanzitutto le parole ricercate nel mondo testuale sono minori rispetto al mondo vocale. E dov'è che cambia? Cambia qui. Cambia nel famoso funnel, cioè nel percorso in cui l'utente si trova. Perché se io faccio una domanda con cosa o chi, sono all'inizio dell'interesse di quell'azienda, di quel servizio, di quel prodotto, che mano a mano che va verso pronto all'azione, cambia la domanda. Quindi comincerà a chiedere come, dove, quando. Sono domande specifiche, in base alla parolina chiave cambia l'argomento e ovvio posso offrire un contenuto pubblicitario diverso. Tutto questo ovviamente automatizzandolo, perché sono cose che noi a mano non possiamo fare. Perché il vero problema è che oggi chi si occupa di marketing non ha tempo, ha poche risorse e soprattutto non riesce a gestire la mole di dati che ha, perché siamo passati dal mondo offline, dove non c'era assolutamente un dato, al mondo digital, dove ne abbiamo troppi di dati. E fondamentalmente funziona così, che esiste questo processo che si chiama Natural Language Process, che semplicemente è il riconoscimento del linguaggio. Quindi io riesco a percepire e capire qualsiasi tipo di contenuto, in qualsiasi lingua. Questo viene usato ovviamente dai famosi chatbot. Allora, i chatbot, che molti li usano, come dire, semplicemente per supporto, sono uno strumento pazzesco per fare lead generation. Lead generation cosa vuol dire? Generare contatti commerciali, semplicemente perché ho bisogno di un nome, cognome, mail, telefono per andare a vendere. E i chatbot sono stati progettati anche per questo. Perché quando una persona entra in una chat e parla con un chatbot, il chatbot attraverso questo sistema di natural language process può capire il sentimento, la priorità, a cosa è interessato, quali sono i contenuti e ovviamente, come dire, dargli l'informazione più interessante, fino in maniera anche aggressiva a chiedergli: mi lasci la tua mail che ti faccio sapere? L'addestramento di questi chatbot ovviamente funziona per qualsiasi cosa, un ristorante, un hotel, un'azienda che offre servizi. E attenzione a questo dato. Quanti fanno email marketing? La percentuale più alta di open rate che avete avuto? Più del 20%? Ok, perfetto. Quando io faccio email marketing, questa è una percentuale alta, il 23% medio aprono quella mail. Ovviamente questa è una percentuale legata alla bontà del database, che tipo di comunicazione mando, però questo è un esempio a parità di comunicazione. Quindi su 100 persone a cui invio la mail, 23 l'aprono. Di queste 23, il 3,3% fa click. Sul bot, attraverso sistemi come Messenger, l'open rate, l'apertura è del 90%, perché quando vi arriva un messaggio su Messenger voi lo aprite, e il click through è del 30%. Questo è uno strumento di marketing che sta facendo paura, perché ha delle performance incredibili. È ovvio che dipende dal tipo di comunicazione, ma se ho una buona lista io attraverso il bot posso inviare. Per chi non lo conosce, c'è questo strumento che è carino, che si chiama ManyChat. ManyChat è uno strumento per farsi i bot, fondamentalmente senza conoscere la programmazione, perché siamo nell'era dove possiamo prendere delle parti, dei pezzi e costruirci delle tecnologie. ManyChat vi consente di farvelo per conto vostro un bot, semplicemente creando un percorso e andandogli a raccontare come deve comportarsi. Per chi vuol cominciare è un ottimo strumento, perché utilizza Facebook Messenger, che tutti abbiamo aperto più o meno, e di fatto con Facebook Messenger posso fare engagement diretta. Computer Vision, che cos'è? È la possibilità di riconoscere gli oggetti. Io gli do un'immagine e lui mi riconosce che c'è una bicicletta, c'è un'auto piuttosto che, e è molto usata appunto sulla face recognition, questo tantissimo sull'influencer marketing, quindi sapere se quella persona ha fatto dei post, in automatico la macchina riconosce, e soprattutto è usata nel catalogare le informazioni. Io qua ho preso un'immagine e ho detto: mi dici che cosa c'è secondo te? Mi risponde che è un evento, è una convention, ha capito che è legato al mondo del lavoro, non è ad esempio più scolastica, e lui ha questo grado di confidenza, la percentuale mostra quanto è sicuro di quello che sta dicendo. Tutta l'intelligenza artificiale funziona così, da 0 a 100 quanto è confidente della risposta che ha dato. Ovviamente per addestrarlo che cosa faccio? Gli dico: bravo, sì, è un evento, oppure gli posso dire: non è un academic conference. Quindi lui comincia a imparare, comincia a, come dire, avere questa informazione. Questo è l'addestramento del machine learning. Ne abbiamo parlato, ci sono i bias. Attenzione ai bias, perché è tutto qui. Nel marketing il vero problema è il bias, cioè il fatto che ognuno di noi ha un preconcetto. E il preconcetto di solito cos'è? È che io sono convinto di come funzionano le cose. Vi apro una parentesi veloce, raccontandovi che in realtà io, come vi ho raccontato, ho scritto il libro sugli analytics. E di fatto diciamo che in Italia sono fra i pochi di quelli che racconta queste cose, ma in realtà io non sono stato mai un fan degli analytics, dei dati. Io non li guardavo proprio i dati, cioè io i dati ne stavo alla larga. Diciamo che nella mia carriera da imprenditore ci sono state delle aziende che sono andate molto bene, fortuna, delle aziende che sono andate molto male. Analizzando successivamente le aziende per cui sono andate molto male era semplicemente perché io non misuravo i dati. Ero convinto che avevo la risposta, avevo la verità in mano, e quindi non volevo che nessuno me la distruggesse. Era questa, come dire, questo approccio dove dico: so la verità, perché mi devi dire che non funziona? Da lì in realtà poi ho capito che il mio punto debole doveva diventare un punto di forza, e i dati oggi in realtà servono a questo. Servono a farci prendere decisioni basate sui fatti, altrimenti è tutto emotivo o perché qualcuno ci ha consigliato. I bias dobbiamo lavorarci, perché i bias sono dei preconcetti che magari ostacolano il nostro fatturato. Quindi, velocemente, come cambia il settore del marketing? Content generation. La macchina può generare contenuti, può scrivere post, e le può scrivere SEO oriented quanto volete. Già funziona. So che ora qualcuno qua ci rimane male, però. Lead generation può generare contatti, cioè può aiutarci a generare contatti commerciali, perché poi alla fine dobbiamo vendere, cioè non è che dobbiamo fare altre cose. Il conversational e-commerce, quindi parlare, un chatbot, posso interagire, posso mandare email, posso comunque dare maggiori informazioni. La pubblicità guidata dai numeri. Se una campagna pubblicitaria funziona, spingo. Se non funziona, riduco. Chi è che fa uso di questo mondo? Amazon. Amazon usa completamente l'intelligenza artificiale per tantissime cose. Ottimizzazione delle campagne. E soprattutto poi c'è tutto il tema dell'intelligence marketing, quindi trovare poi le informazioni che ci interessano. I siti non saranno più per tutti uguali, ma saranno in base a chi arriva, cercherò di dargli un'informazione piuttosto che un'altra. E poi soprattutto lavorare poi sulla customer experience, che è l'esperienza utente. Velocemente per chiudere, volevo farvi vedere queste due cose. Sul content marketing, la macchina, ve l'ho anticipato, scrive contenuti. Cioè oggi i software sono in grado di scrivere dei post perfetti. E questo quando lo dice ai giornalisti non gli fa piacere, c'è qualche giornalista perché ovviamente succede che diciamo i contenuti sono molto molto simili, è ovvio, più l'addestro e più funziona per certi tipi di contenuti. Io parlo dei contenuti magari più basic, va bene, ovviamente non vale per quanto riguarda le inchieste. Questo però cambierà anche il mondo del giornalismo, che il giornalismo si dedicherà a fare più magari lavori per cui diciamo c'è la propria professione viene esposta, e magari meno contenuti di quelli che servono solo per guadagnare con la pubblicità, perché il vero problema poi è questo, no? Perché si cerca di guadagnare solo con la pubblicità e dare dei contenuti. Ottimizzazione SEO, qui cambia, perché questa va dritta. Oggi quando viene fatta un'ottimizzazione SEO, che cosa viene fatto? Vengono scelte delle parole chiave, si pensa che queste siano quelle giuste, lui le prova, perché lui cosa fa? Ora poi lo identifico in un lui, però la macchina, il software, gli strumenti di intelligenza artificiale provano, cioè alla fine non è che hanno le risposte, fanno quello che dovremmo fare noi, ma che noi per paura non facciamo, cioè sbagliano. Questo è il tema. Le macchine non hanno paura di sbagliare, noi abbiamo paura di sbagliare. Sbaglia, 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 alla fine trova la soluzione. E questo è fondamentalmente quello che fa. Il search marketing cambia, perché quando io, abbiamo visto, farò una ricerca vocale, cambia anche la risposta, non sarà più una risposta classica, sarà una risposta che ovviamente è strutturata. Visto che abbiamo poco tempo, volevo farvi vedere l'ultima cosa, che è questa qui, che io in cui credo molto. Tra l'altro noi abbiamo lanciato una società nuova in collaborazione con lo Yulm, che è l'Università Yulm, che è un laboratorio di intelligenza artificiale. E stiamo provando a fare cosa? A fargli fare autonomous media buying. Cioè cosa vuol dire? Come le macchine vanno per conto proprio, tecnicamente posso far andare anche le campagne pubblicitarie. Qual è il grande limite che noi abbiamo per chi fa campagne di advertising? È che più di tanti dati noi non riusciamo a gestire, e al massimo possiamo gestire 50 campagne, 100 campagne. La macchina può farne 10.000 e può fare i micro target, quindi può essere molto 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 precisa. Con un algoritmo lui è in grado di comparare da solo pubblicità e auto-ottimizzarsi in base a un risultato. Questa non è fantascienza, è già funzionante. Quindi immaginatevi Google, Facebook, piuttosto che altre fonti, comprare delle micro campagne e automatizzarlo. Pensate alle piccole e medie imprese che non hanno budget magari delle multinazionali, di avere mega team o agenzie straordinarie. Questo aiuta tantissimo, perché aiuta a ottimizzare il proprio budget pubblicitario. Vado verso la chiusura, così poi ci lasciamo lo spazio per le domande. Questo non so se qualcuno lo usa, ma la marketing attribution, che cos'è? Il fatto di dire in un processo, quando qualcuno mi arriva su un sito, mi arriva attraverso Facebook, attraverso Google, attraverso l'email marketing, attraverso Instagram. Ma qual è il canale veramente che mi ha dato forza? A chi devo dire grazie? Con questi strumenti si riesce a capire in maniera semplice, si riesce a capire qual è quella, diciamo, in realtà quella campagna pubblicitaria che porta maggiore ritorno. Quindi io per chiudere volevo farvi vedere questa cosa qua, a cui ci tengo particolarmente, perché diciamo io sono appassionato di tecnologia e qui tutto quello che è innovazione per me è fantastico, però in realtà io punto tantissimo all'essere umano, cioè alla crescita e alla consapevolezza dell'essere umano, perché il punto chiave è lì. Allora qui ci sono delle skill, quindi delle competenze che sono fondamentali, che cambieranno completamente, che sono legate a una serie di concetti. Queste non le ho dette io, le dice, diciamo, la Commissione europea, dove racconta quelli che saranno gli strumenti più importanti. Il lavoro cambia, il lavoro sarà molto più dinamico, e ci dovrà essere e sviluppare delle competenze differenti, soprattutto il pensiero laterale, il pensiero critico. Io spesso, io insegno in università e racconto che non esiste il modo per fare business, cioè non c'è la Bibbia del business. Te la devi trovare l'alchimia, devi trovare gli strumenti che messi insieme ti fanno ottenere il risultato. E questo te lo puoi fare solo perché tu ci provi e sperimenti più possibile. Questo è il punto chiave, quello di sperimentare. Dobbiamo andare verso un tipo di civiltà che non si lavora più così. Non work, dobbiamo fare un work smarter, non harder, no? Cioè, quindi dobbiamo cercare di essere più smart, più perché la tecnologia c'è. Dobbiamo soltanto non avere più paura, perché la paura è quello che ci sta frenando e che non ci sta dando quello che serve. Perché la domanda che tutti si fanno è questa. Non so se voi ve la fate. Ma l'intelligenza artificiale è positiva o negativa? Anche secondo me. Per me non è né buona né cattiva. La tecnologia, come tutte le innovazioni e le tecnologie in generale, sono neutra. È l'intento di chi ci sta dietro che le polarizza. Faccio un esempio molto semplice. Il drone. Il drone può essere usato per uccidere le persone. Ma attenzione, non so se c'è qualcuno che conosce questa startup che si chiama Zipline, vi consiglio di andarla a vedere perché è pazzesca. È una startup in Uganda che in realtà che cosa fa? Risolve un problema molto particolare che è legato al fatto che molte persone muoiono, soprattutto donne che partoriscono, per il problema dell'emorragia di sangue. In Uganda raggiungere le varie città è praticamente impossibile perché le strade sono distrutte e perché soprattutto è complesso. Hanno centralizzato tutto da una parte e con dei piccoli droni loro inviano il sangue. Quindi quando c'è un'emergenza, l'ospedale o manda addirittura un WhatsApp, loro caricano all'interno di questi piccoli aerei, che sono veramente piccoli, delle sacche di sangue e praticamente vengono direttamente paracadutati nell'ospedale nel giro di mezz'ora. A me piace tantissimo questa startup perché c'è chi dice che se fai business non puoi fare del bene, no? E secondo me è una stupidaggine. Oggi noi possiamo fare quelle attività che sono cosiddette impact, cioè che migliorano il mondo, facendo anche business. In questo caso loro hanno usato un drone che anziché di uccidere le persone, salva le vite. Quindi la domanda, intelligenza artificiale positiva o negativa, in realtà è dipende dall'intento con cui è progettata. Chiudo con questa riflessione che per me è molto importante, è che noi cosa stiamo facendo? Abbiamo un po' anche anticipato, cercando di fare di tutto per addestrare le macchine a imparare e migliorarsi. E le mandiamo a scuola, e molto spesso le insegniamo noi, e diciamo bravo, vai, studia, studia, un po' come quando diciamo ai nostri figli, no? Cioè io in realtà ho un po' di figli perché ne ho 6, quindi in realtà diciamo che vedo tutte le generazioni, e a volte sono ipocrita, che dico studia, 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 ma poi in realtà ero io il primo che non studiavo, ma questo è un altro tema. Quello che succede qual è? È che noi cerchiamo di mandarli alla scuola di marketing e cercare di farli migliorare, ma il vero problema è che noi abbiamo paura. Noi abbiamo paura di sbagliare. Viviamo nel terrore. Io vedo tantissime aziende che oggi le persone che lavorano all'interno non fanno perché hanno paura di sbagliare, di essere giudicate. E sapete che se non sbagli, in realtà è perché non stai facendo. E quindi non evolvi, perché in questo mondo dobbiamo per forza sbagliare. Quindi chiudo con la mia motivazione dicendovi che dobbiamo lavorare tantissimo sulla consapevolezza, cioè quindi dobbiamo essere consapevoli degli strumenti che ci sono, siamo nell'era esponenziale, tutto va molto veloce, dovete essere, come dire, elastici, perché è un mondo che non può essere rigido, rimettere in discussione tutti gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e cercare comunque di, come dire, dare un contributo positivo. Io vi ringrazio. E vi lascio, c'è il mio libro che trovate anche allo stand qua davanti col 20% di sconto, e se volete fare una foto con me ci sarà un altro libro in omaggio. Vi ringrazio e se volete fare le domande sono qua, grazie. Se avete qualche domanda abbiamo qualche minuto. Sì. Sì, esatto. Sì, sì. Ti consiglio di andare a vedere, c'è anche un bellissimo TED, quindi c'è un video dove viene spiegato. In pratica, addirittura navigano in flotta, cioè ci sono i vari droni che trovano il punto preciso, vengono addestrati per migliorare, come dire, la caduta, e poi ovviamente poi c'è il sistema GPS che gli permette di ritornare, e addirittura riatterrano, e c'è un sistema che è un incrocio fra l'atterraggio di una portaerei attraverso un gancio, ma con strumenti che alla fine costano poco perché non sono sofisticati, sono aerei piccolini, leggeri. Ma quello che fa la differenza è il sistema di intelligenza artificiale che costantemente li tiene in quota in base all'altitudine, in base a tutte le dinamiche che ci sono, che sono tutte variabili, che non puoi programmare, ma grazie a un sistema che fa autoapprendimento migliora. Dai. Sì. Diciamo, la sua domanda è legata a regolamentazione, tema della perdita di lavoro, no? Che giustamente è un tema. Allora, non c'è una risposta, ti do la mia però. La risposta non c'è perché in realtà è talmente tutto nuovo che sta impattando in maniera molto forte. Che ne so, negli Stati Uniti stanno creando quello che si chiama Universal Income, che è un reddito universale per chi perde lavoro da software fondamentalmente. Tutti gli analisti, quelli che, come dire, lavorano in borsa, basta vedere anche i telegiornali, no? Prima vedevamo che c'era un gran casino quando si vedeva la borsa, no? Compro io, vendo io. Oggi sono tutti fermi davanti a dei terminali che in realtà vengono sostituiti da strumenti di automazione e intelligenza artificiale. Sicuramente ci saranno tanti posti di lavoro in meno, ce ne sarà qualcuno in più. Per me il saldo non sarà positivo, nonostante sono positivo. Ma in realtà si creeranno, come dire, nuove opportunità, e dovrà essere completamente ripensata l'economia, che è un tema di cui si discute oggi, perché molto probabilmente le regole che abbiamo preimpostato di questa civiltà non sono corrette, quindi vanno un po' rimesse in discussione. Ecco dov'è il grande passo di consapevolezza, perché quando cominceremo a automatizzare tante cose, teoricamente potremo avere molto più tempo per pensare e migliorare le cose, anziché cercare solo di, come dire, nutrirci un reddito. Però questa è proprio la mia filosofia. Il chatbot su Facebook, ce ne sono diversi, questo qua si chiama ManyChat, ManyChat, è fondamentalmente un tool che consente di automatizzare, se riesco lo prendo, ce ne sono diversi, comunque se le cercate ne trovate, e sono semplici, molto semplici da usare, poi alcuni non sono proprio, come dire, intelligenza artificiale totale, però si avvicinano. Eccolo qua, questo. Di fatto si basano su dei flussi, quindi sono i classici chatbot da Messenger che vi dice scegli opzione 1, opzione 2, opzione 3 e comincia a navigare. Lo puoi portare fino a un livello di, come dire, uno gli fa una domanda, riesce a capire la risposta e avvicinarla a quella più vicina. È ovvio che poi a seguito di questo poi tu gli puoi dire guarda, non devi rispondere così. Di solito si dice passa all'operatore, piuttosto che se proprio vuoi rispondere, cerca di dare questa risposta, no? E quindi lo programmi, lo aiuti. È esattamente come un addestramento di una persona che non sa fare il lavoro. Come? ManyChat è solo scritto, esatto. Vocale è Google Duplex, che sono l'API, gli strumenti di Google nel cloud, dove uno semplicemente può, tra virgolette, perché vanno integrati, però è già la tecnologia pronta. Ci vuole un programmatore, ovviamente qualcuno che lo fa, però un conto è sviluppare una tecnologia di quel tipo, un conto è usarla, e la cosa molto bella è che si paga a consumo, quindi io in realtà non, come dire, non è che pago per un'infrastruttura. Io parlo sempre di piccole e medie imprese che non hanno budget e sono sempre lì nel limbo, mi lancio, non mi lancio, possono cominciare a fare degli esperimenti e pagare a consumo, quindi se lo usano poco pagano poco. Diciamo, io personalmente no, ci sono le società che lo fanno, però sono tutte le società che fanno digital transformation, che sono quelle società che aiutano a fare questo passaggio, che è un passaggio anche, come dire, di cultura, perché ovviamente siamo in un mondo dove la velocità è pazzesca, però deve essere un bene, non un male. Altre domande? Va bene, allora io vi ringrazio, se volete sono qui allo stand, se volete farmi domande in privato ci sono. Grazie.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo SMAU Roadshow. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su SMAU Academy. Ti aspettiamo!